Allora teniamoci in ballo le domande che ci vengono sullo sport, cosa facciamo, cosa... Eh? Teniamo tutte le domande scritte, dopo le facciamo insieme sul mondo dello sport, i nostri oratori. Adesso abbiamo la testimonianza di... abbiamo qui Carla che viene direttamente... ecco, dalla nostra diocesi, perché ci siamo quasi in casa, e Carla conosce da tanti anni allora i Giuseppini, prima ci ha raccontato, ma non c'è stato modo di raccontare tutto, perché c'è una lunga storia. Lei è mamma, lei è insegnante, lei ha avuto una formazione UCIM, no? Da quello che dicevi prima, e ha molta passione, ecco, definiamo come una donna materna, che ha passione educativa nel lavoro che fa e non lo fa per scontato. Quindi come educatrice, come insegnante, adesso ci porta un po' l'esperienza nel mondo della scuola. Evangelizzare è possibile nei banchi di scuola? Simile forse al mondo del lavoro? Ci sono delle differenze, sentiamo allora.
Beh, la presentazione è già un impegno, la relazione che ho avviato muove proprio da questo impegno. Passiamo all'altra riva, ho detto un compito, una sfida, un'opportunità, soprattutto un'opportunità, ma io credo che dovremmo coglierla anche come sfida e come impegno culturale e personale insieme. Culturale, perché la situazione della cultura oggi tende ad orientarsi verso un consumismo sfrenato che frena i rapporti, chiude le relazioni e quindi si tratta con il Papa Paolo VI di sconvolgere i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, i modelli di vita in contrasto con la parola di Dio. Rimane però un impegno anche personale come educatori, perché ci chiama a rivedere un po' i nostri stili di vita, quindi a formare quell'habitus, con la maiuscola, io riprendo il parallelismo che ha fatto Don Salvatore stamani, ma lo sposto sull'habitus, cioè un habitus con la H, anzi in latino maiuscola, che è quello che ci fa muovere i passi, così ci ha detto Papa Benedetto, che ci mette in cammino, che richiama nel presente il futuro. E c'è un habitus che sono le nostre disposizioni, i nostri abiti mentali, sentimentali, affettivi, culturali, e che devono essere messi in moto per costruire altri habitus, per guidare i ragazzi e a questo punto guidarli verso un'altra sponda, appunto, verso un habitat. Come costruire questo habitat? È un insieme di situazioni, di condizioni che favoriscono appunto l'emergere di un sentimento di fede, di un amore di Dio. Sembra quasi che oggi sia la famiglia che la scuola siano, oltre che confuse per dei paradigmi culturali che non ci orientano, sembra soprattutto che abbiano perso una passione educativa, quella passione tutta murialdina che richiamava appunto, che richiama a vedere nel ragazzo la cosa preziosa di cui occuparsi. Ecco, forse sia la famiglia sia la scuola ha perso questo orizzonte, la famiglia è impegnata a rispondere ai bisogni del ragazzo in termini di offerte sportive, offerte consumistiche, la scuola in termini di offerte culturali, ma viene a mancare poi quella pathos, appunto, quella preoccupazione, quella tensione a entrare e a cogliere il cuore del ragazzo. Come possono dunque la famiglia e la scuola ricostruire un contesto culturale e affettivo che dia risposta ai bisogni profondi del ragazzo, che possa arrivare al cuore? E allora io mi chiedo, proviamo a ritornare e a recuperare appunto i fondamenti teologici, quella novità della rivoluzione biblica, così l'ha chiamata ancora Papa Benedetto XVI, che Dio ama l'uomo e vuole essere amato. Dio si pone a noi come un amore, e qui è tutto murialdino, l'amore appunto totale, infinito, personale, attuale di Dio per noi. Proviamo a partire da qui per rivedere i paradigmi e quindi quegli atteggiamenti nuovi, ma sempre antichi, dire qualcuno, che appunto ci orientano verso appunto una nuova strada. Che cosa succede se cominciamo come educatori a vivere l'esperienza del Dio che si pone a noi con amore e che ci spinge e ci orienta a cercare risposte nuove e ci aiuta quindi ad abbandonare dei preconcetti, dei pregiudizi, delle certezze ormai superate? Ci invita a rischiare anche la nostra libertà come educatori e ad insegnare ai ragazzi a rischiare la loro libertà per progettare un futuro nuovo. C'è una prospettiva culturale dominante che tende a tagliare con il passato o a leggere la tradizione cristiana dal punto di vista culturale, ma la priva del fondamento profondo dell'esistenza di Cristo. Quindi ci presenta quasi, ci offre un individuo in fuga verso mete, proiettato verso una società senza legami, la società liquida ci dice di uno sciame senza punti di riferimento e senza legami. Recuperare la presenza di Dio nella nostra vita di famiglia e della scuola, appunto, ci propone come guardare all'uomo nuovo in Cristo. Non un uomo quindi proteso ad una realizzazione personale, ma radicato proprio nella concretezza storica, cioè radicato il ragazzo qui, così come si presenta in questo momento. La famiglia, così come si presenta in questo momento con queste difficoltà che vanno accolte, accettate, senza fughe, senza tentativi di nascondimenti anche. Ora, come tradurre questo con i ragazzi? L'amore personale di Dio dovrebbe aiutarci a costruire un clima di fiducia. Quella società culturale ci spinge al sospetto dell'altro, a vedere l'altro come un nemico da abbattere, da sconfiggere, ad proporre un atteggiamento di rivincita o di affermazione personale. La fiducia in Dio dovrebbe guidarci nel far sentire i ragazzi che sono amati e farci sentire noi amati per costruire un clima di fiducia e non solo di abbandono, ma anche di atteggiamento rivolto all'altro perché è amato come me di amore infinito. Si tratta di un'empatia che si sostanzia appunto di un amore di Dio per l'altro che è come me amato di amore infinito. Si tratta ancora di dare, di passare queste riflessioni in briciole. Non è possibile forse in certe situazioni fare dei discorsi sistematici, dottrinali, insegnamenti strutturati. Si tratta di scardinare degli atteggiamenti centellinando il messaggio evangelico. Passare dentro il tessuto della vita quotidiana in briciole il messaggio di Dio. Tanto perché sono stata invitata a dire delle esperienze, mi viene adesso in mente per concretizzare il figlio che viene e che si lamenta perché sul campo di calcio, sul campo di basket è stato strattonato oppure... E quindi tutto proteso a dire, ma io, ma c'è qualcuno che forse ha detto che se ti tolgono la tunica tu devi dare anche il mantello, vedi un po' tu come te la puoi giocare questa cosa. Oppure rimandarlo a parlare con il tuo Dio e con questo tuo Dio, con tutto il peso, con tutto quello che ci possiamo mettere dentro questo tuo. Però non vuoi parlare con me? Beh, almeno parla con il tuo Dio, vai, apri una pagina del Vangelo e vedi tu. Poi lo fa, una volta lo fa, l'altra volta non lo fa. È una fede che viene proposta così nei momenti delle problematiche quotidiane come risposta e come paradigma di comportamento. dove ciascuno poi gioca la sua libertà di scelta, e questo è il rischio forse al quale siamo chiamati. Ancora possiamo dire che costruire in famiglia un clima di sereno affidamento ci torna comodo, tutto sommato, cioè dobbiamo crederci che è un vantaggio, perché promuove un atteggiamento di accoglienza e di scoperta, quell'atteggiamento che è vera ricerca, perché va al cuore delle cose, appunto, non è una indagine, promuove lo stupore più che la previsione, cerca di condurre verso la comprensione profonda dei problemi più che verso un giudizio e una valutazione. Permette anche di far trapelare la dimensione del mistero dentro gli eventi, di relativizzare le nostre certezze e di affidare appunto al mistero di Dio i drammi e le difficoltà della nostra storia personale, perché appunto questa l'incomprensione che spesso viene a stabilirsi tra le difficoltà di comunicazione che sono costitutive della creatura umana, è comunque un'incomprensione, una comunicazione abitata da Dio. Abitata da Dio che annulla le distanze, che ci rende capaci di rimetterci in cammino verso l'altro, che colma appunto la comprensione dell'uomo. È il confidare in Dio ancora che ci può aiutare a far emergere con i ragazzi l'attesa di senso che abita il cuore dell'uomo. I ragazzi sentono, è stato detto anche prima, il bisogno di dare significato alle loro scelte. Sono confusi perché sono, io credo che siano ingannati. Non hanno la vera ragione dei fatti, di ciò che è bene e di ciò che è male. E quindi hanno bisogno di questo significato. Lo si coglie quando, lasciando da parte la lezione o riuscendo a calare dentro la lezione il senso appunto di un impegno, il senso di una risposta ad un problema, allora li si vede illuminati nel volto. Come dire, non avevo capito e adesso ho capito. Hanno bisogno di chiarificazione i nostri ragazzi, forse questo ce lo dimentichiamo. Si tratta quindi di ridestare nei giovani questo significato profondo della vita e di guidarli a trovare il significato profondo della vita in famiglia, dentro gli eventi, dentro un progetto di vita familiare, a scuola, dentro i contenuti culturali, perché ci sono, perché dentro la cultura, dentro la bellezza dell'arte, c'è, vibra il senso della vita. I percorsi stessi di orientamento, che siano essi familiari o sociali, dovrebbero essere appunto orientati verso questa ricerca di senso che esprime, in qualche modo, che li aiuta a pensarsi, a scoprire il desiderio di cosa desideri tu per noi, e quel tu è maiuscolo ovviamente, no? E quindi permette di scoprire le esperienze significativamente più umane dentro il tessuto della famiglia, dentro il tessuto della scuola. Rompe il formalismo dei rapporti sociali, dissolve la solitudine e riscopre il valore dell'autenticità delle relazioni umane. Quindi incoraggia a proiettarsi verso un futuro tutto da costruire, che comunque è nelle loro mani, perché saranno loro i protagonisti futuri. Confidare in Dio ci orienta ancora a promuovere disposizioni nuove rivolte più che alle attese materiali ai beni superiori, a quel bene che permane, ci dice ancora Papa Benedetto XVI. Si tratta di stabilire un rapporto, di aiutare i ragazzi a stabilire un rapporto gerarchico tra i beni materiali, non tanto di fare discorsi, ma portarli e condurli a dire, che cosa vale di più adesso, a quale elemento diamo la priorità, che cosa scegliamo di fare, preferiamo acquistare il motorino nuovo oppure vogliamo pensare di fare qualcos'altro con questo denaro. Ecco, guidarli quindi a porsi la domanda e l'interrogativo di una priorità delle cose in base chiaramente a dei valori. Possiamo provare a vivere con loro anche a scuola il valore liberante di ciò che è essenziale rispetto invece a ciò che è effimero e che è futile, quindi a quelle scelte che sono orientate a ciò che è importante nella vita. vivere l'amore gratuito e personale di Dio genera ancora, ci permette ancora di educare alla gratitudine. La gratuità come categoria pedagogica può essere un'alternativa attraverso cui riaprire la storia, qualcuno ha scritto, dell'umanità e anche della famiglia, perché ci permette di superare la logica della contrattazione formale dei diritti, dei patti, della rigida divisione dei ruoli, non mi spetta, non mi compete, non è compito mio. Si sostituisce alla logica dell'economia dello scambio, che chiude la relazione, alla logica del dono. La categoria della gratuità è una categoria educativa in famiglia e a scuola che permette al ragazzo di scoprire la propria responsabilità. Riesce a costruire un clima di cura e di pazienza, di attesa nella perseveranza e nel rispetto dei tempi della crescita, perché riconosce all'altro e a se stessi anche il diritto dei propri tempi, dei tempi delle proprie decisioni. A scuola quindi ci aiuterebbe a costruire relazioni di reciprocità, perché sostanzierebbe la relazione educativa e creerebbe un clima di cura che facilita la personalizzazione degli apprendimenti. L'essere attenta ai bisogni dei ragazzi più che ai propri, l'essere disponibile ad accettare le difficoltà dell'altro e mettendo da parte i propri vantaggi faciliterebbe veramente anche la possibilità di veicolare i contenuti culturali. Vivere l'amore attuale di Dio che mi vuole così come sono permette di accettare le dimensioni del limite come un talento, non quindi come un limite, come una ricchezza. Permette di accettare i limiti dell'altro e quindi apre al perdono come motore di cambiamento che aiuta a scoprire la positività e le risorse per non rimanere chiusi nelle difficoltà. Non so se teologicamente è un'eresia questo, ma mi pare che la condizione di finitezza umana invochi il diritto di sbagliare e pone il dovere di perdonare per evitare di lacerare le relazioni che rendono possibile la comunità umana. C'è un diritto di sbagliare, lo rivolgo al teologo. Sì, perché ci ergiamo spesso, no, a giudici, e credo che riconoscere all'altro il diritto di errore e di sbaglio è un po' relativizzare anche la nostra posizione del giudicare, del giudizio critico, del bisogno di conoscere, del bisogno di indagare, di scandagliare, eccetera, di in qualche modo amplificare gli errori, no, e le mancanze dell'altro. Riconoscere l'amore sponsale di Dio pone come l'origine fondante della famiglia, credo che sia fondamentale perché per richiamarci ad un ordine gerarchico e asimmetrico, perché è generativo dell'amore genitoriale, è l'ordine dell'amore e della responsabilità che si riversa sui figli, per cui non c'è più al primo posto il figlio, ma al primo posto c'è lui e lei, perché senza questo amore non c'è il figlio. E questo forse riuscirebbe a dare un'impronta diversa dal diritto del figlio a tutti i costi, dalle scelte per i figli sacrificando l'armonia della coppia. È necessario testimoniare ai giovani la priorità della cura della famiglia e degli affetti, messa in crisi dall'affermazione professionale ed economica, dalle esigenze di evasione, dalle vacanze, da recuperare il tempo e le energie per le relazioni familiari, anche se esigenti e faticose, perché vivere il tempo con i figli e per i figli significa condividere e costruire relazioni spontanee di crescita nel bene, nel bello e nel vero, condividendo insieme le situazioni di vita. È la quantità del tempo che passiamo con i ragazzi che dobbiamo recuperare, che ci permette di riempirlo di senso, non è la qualità buona, così come la cultura finora ci ha voluto far credere. Negli spazi e nei tempi condivisi possono maturare le relazioni anche intergenerazionali, i rapporti con i nonni, che permette una staffetta educativa proprio perché è resa possibile dalla fedeltà al patto familiare. È un patto familiare, mi viene in mente che forse quelle promesse davanti all'altare dovrebbero essere fatte anche dai nonni, dai suoceri, dai genitori, quando c'è un matrimonio religioso. La fedeltà, la durata buona che cura le ferite, che rigenera le relazioni e le rafforza, è quel per sempre della comunità familiare curato come spazio di pienezza rassicurante e perciò aperto dinamicamente a forme più complete di relazione che permette di allargarla ai nonni, alla comunità, alla famiglia aperta all'altro, all'accoglienza, anche all'affido volendo. Educare al silenzio, il silenzio di Dio. Il silenzio, non il silenzio come mancanza di Dio, ma il silenzio profondo attraverso il quale si ascolta e ci arriva la voce di Dio. Ascolto sintonizzato sul mistero per rileggere il senso del dialogo. Il dialogo spesso in famiglia appunto è praticato come problema da risolvere, come chiarificatrice o chiarificazione dei problemi. E spesso sfocia poi nella disputa dialettica, nella denuncia, nello scontro verbale o nella chiacchiera inutile. La società della comunicazione, è stata detto questa mattina, no? È fatua anche, o meglio, rischia di cadere nella fatuità. Quindi riscoprire il dialogo come incontro con l'altro, ritmato dal silenzio, che è speranza dell'attesa e carità di accettazione, è ricerca di un significato e di risposte che aprono spirali di nuove vie e attendono nel silenzio e dal silenzio qualche volta le risposte più vere. E qui si misura la pazienza e la perseveranza, come noi come educatori, per accettare i conflitti, le difficoltà, e per i ragazzi, per poter anche educarli ad accettare le nostre difficoltà, i nostri limiti, per aiutarli anche però ad accettare quella dimensione dell'autorità che comunque è necessaria e indispensabile perché fa crescere e orienta. Quindi vedere e proporre una visione di autorità non come l'autorità che nega o che vincola, ma come un incontro di persona che fa crescere, che promuove, che introduce ad una visione di vita nuova. E a scuola l'autorità che si ha quando si richiama il giovane alle scelte, quando si chiama a rispondere della sua responsabilità, all'impegno. Possiamo educare se riusciamo ad introdurre il ragazzo alla realtà umana e cosmica e a fargli comprendere il senso delle cose che incontra nello studio e nella vita, per fargli cogliere appunto i rapporti vitali tra le cose e la vita, nelle storie delle generazioni, dentro i saperi disciplinari, nelle espressioni artistiche. La società sembra, l'educazione in questa nostra società della conoscenza sembra oggi divisa tra educare alla ragione o educare all'affettività. Sembra quasi ci sia una dicotomia. Forse dobbiamo cercare di recuperare questa sintesi. La sfida della scuola di oggi, l'ha detto il Papa nel discorso alla Sapienza, è mantenere desta la sensibilità per la verità. È l'educazione ad un logos. Si chiede però anche una cultura che illumini il mistero dell'uomo, che proponga quindi la conoscenza e dentro la conoscenza del bello il senso della vita, appunto, il senso unitario delle cose. La scuola diventa il luogo naturale di elaborazione culturale, di trasmissione del sapere, che offre gli strumenti per orientarsi dentro il pluralismo delle verità e del relativismo. Dovremmo riuscire a proporci come costruttori di una cultura viva, capace di rinnovare i percorsi formativi e quindi delineare un quadro di principi valoriali dentro il POF, per esempio, nei percorsi didattici, perché si costruisca una cultura sperante. Vanno esplorati quindi quei contenuti significativamente essenziali, capaci di veicolare il senso della realtà, di aprire alla ricerca della verità, di trasformare la conoscenza in il sapere in sapore. La scuola è il luogo di esperienza educativa essenziale ed efficace perché è capace di capire in profondità la realtà e di orientare le scelte. La famiglia e la scuola, quindi, dentro una relazione che superi forme di contrapposizione, dovrebbero riconoscersi responsabili e corresponsabili nel guidare i giovani ad impegnarsi nel suo ambiente, a promuovere una disposizione comunitaria improntata alla condivisione come modo di accostarsi alle cose. Mi pare che sia importante rivedere un patto educativo che appunto dentro un quadro di riferimento valoriale comune, ovviamente questo è difficile perché è una scuola laica e una pluralità di famiglie anche, no? Però quello di costruire un patto educativo che sappia mettere a fuoco delle strategie comuni che orientino il ragazzo a impegnarsi nella società in progetti concreti in cui lui possa mettersi in gioco, in cui possa misurare se stesso e le sue possibilità. Come educatori dobbiamo avere il coraggio di accettare il rischio della libertà del giovane, di guidarlo a confrontarsi con il mondo in un impegno concreto, di intraprendere percorsi nuovi anche, magari distanti dalle nostre, convinti che è nelle mani di Dio e quindi è in buone mani. È questa certezza che ci permette di non lasciar fare il giovane, né di preservarlo troppo dalle difficoltà della vita, ma piuttosto ci dovrebbe sostenere ad essere presenti con vigile discrezione, dopo aver accompagnato il giovane, ritirarsi lasciando il posto al maestro interiore che solo può guidare i moti dell'animo. Non possiamo fare altro. Grazie.